Cosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Siete su radiofonica.com e questa è Febbra 90 Radio.
Olè.
Ciao Luca.
Ciao Andrea.
Abbiamo detto i nostri rispettivi nomi e ringraziamo anche Francesco da Bolzano che ci ha mandato queste bellissime caramelle
rossane.
La carta. Parleremo di tantissime cose, come al circo oggi.
Visto che San Martino, abbiamo qui di fianco a noi la nostra bella bottigliola di vino.
Se avete visto il nostro spot potete ridere di questa battuta. Se non l'avete vista fate un po' come i romanzi di Herman Melville.
Ma il bello è che non è una battuta, perché il vino c'è davvero e abbiamo anche un po' di castagne.
Bene, perché a noi ci piace l'inverno, questa pioggia, questo vento, questo freddo.
Come le castagne che ieri ha preso il Napoli a Torino.
Esatto, parleremo del grande gol di Pogba contro il Napoli. Parleremo della vittoria dell'Inter e del pareggio della Roma. Ringraziamo Francesco Rabolzano e soprattutto il suo mito Berardi.
Un Milan che non si risolleva più.
Non si risolleva nemmeno con il click e nemmeno con il crack, se vogliamo essere dei drogati. Ma chi pensa a portare avanti la droga e il cantante di questa canzone?
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause
I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair.
Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring.
Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you wonder? It's no wonder you're losing your mind, I really wonder.
I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren.
Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just
Era Eminem con Monster featuring Rihanna. Eminem è tornato con un nuovo CD, ma noi non siamo un programma di musica, siamo un programma ufficiale per i malati di calcio. Quindi parleremo di calcio e parleremo di Juventus-Napoli.
Il big match della appena passata stagione, no. Ma giornata.
Perché per noi ogni giornata è una nuova stagione.
No, mi è venuto in mente il fatto della stagione, penso, perché nell'arco di 3 ore abbiamo avuto un cambio importantissimo di temperatura.
Sì, infatti.
Siamo passati da una bella primavera a un inverno freddo e gelido.
Da primavera è stato un inverno. 3-0, la Juventus si può dire domina il Napoli. Forse il risultato un pochino bugiardo. Un pochino.
Io credo che il risultato invece non sia per niente bugiardo.
Benissimo, come sempre siamo in disaccordo, sempre qui su www.radiofonica.com.
E il bello è che non lo facciamo apposta.
Esatto, beh, il primo gol non c'era. È inutile che Conte mi arriva lì e fa il fuorigioco di Llorente, non si vede mai con la rete di gradimento. Conte, se ti hanno rimesso i capelli, non anche il cervello.
Volete sapere non perché era nervoso Antonio Conte?
Dice.
Per i più bravi a notare le differenze di stile del mister bianconero, molti avranno notato che il capello era abbastanza corto rispetto alle
attenzione,
altre volte.
Attenzione, infatti, è andato, sta molto bene.
Quindi era molto scioccato dall'aver perso parecchi centimetri di gatto che aveva messo in America.
Salutiamo Conte che ci ascolta sempre e ride le nostre battute, così come noi ridiamo della vittoria della Juventus, che ormai è l'anti-Roma, anzi, come dire, la Roma è l'anti-Juventus, perché è un trend negativo quello della Roma, sempre meno gol, senza Totti. Juventus primo gol con Llorente, tra l'altro.
Allora, la verità su quel gol è molto, diciamo, è molto breve, sì, fuorigioco è netto, cioè è netto, nel senso, fuorigioco c'è, punto e basta.
A quei livelli, guarda lì, devono vedere
esatto,
il fuorigioco.
Esatto. Se poi non si è visto per una svista, nessuno mi ha messo in dubbio che ci siano state delle pilotazioni o roba varia.
Ma infatti non c'è mai stata in Italia Calciopoli, non sono mai stati rubati, comprati gli arbitri, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi.
No,
nessuno
però
sta tornando.
No, però la verità è questa, cioè nel senso non era facile da vedere questo fuorigioco, perché comunque il tocco era coperto, roba varia, però il fuorigioco c'era, stop.
Ma detto questo, non è che la Juve abbia giocato male o non abbia dominato la partita, anzi,
Napoli
si è trovato un po' inadeguato a Torino. Io sinceramente aspettavo una partita molto più equilibrata, molto di più.
Sì, sì, il Napoli ha fatto una partita come si prevedeva, cioè aspettando l'avversario e prendere in contropiede. E la Juventus,
una tattica un po' mazzarriana.
La Juventus ha preso invece bene la partita, ha giocato bene dall'inizio, ha schiacciato il Napoli, ha avuto 3-4 occasioni da gol nitide, oltre alle due realizzazioni. La partita poteva anche finire con un punteggio più lauto.
La vigilia è stata movimentata perché Conte aveva detto se il Napoli non vince lo scudetto, non ha fatto niente. A me non è piaciuta la dichiarazione di Benitez a fine partita. La Juventus ha un fatturato di 100 milioni più alto di noi. Ho capito, però tu hai speso 60 milioni per comprare Higuain, Calecon, Raul Albiol, eccetera. Adesso non mi puoi dire che la Juventus vince perché ha più soldi. Fino a quella alla partita di ieri eravate a pari punti, quindi sembra un po' paragonino.
A Rafa Benitez risponderei come risponderebbe un famoso comico: e sti cazzi!
Benissimo, che ce ne fo! E tra le altre cose, la Juventus segna un grandissimo secondo gol con Pirlo, però la punizione, il fallo di Hiller è veramente stupido. Aggrapparsi su Tevez così veramente era stupido.
Ed è stato simpatico ascoltare la telecronaca, la telecronaca di Auriemma, il commentatore del Napoli.
Salutiamo
ufficiale. Che ha avuto anche da ridire su quel fallo su Tevez. Quindi
ma quello è un fallo di aggrappamento, come si chiama?
Guarda che lì comunque è stato incredibile la pash, cioè ha tenuto tre giocatori su di lui come un sasso.
Giù, non lo buttavano giù. Però lì è un fallo stupido, in serie
è un fallo stupido così. E soprattutto voglio abbinare l'aggettivo stupido anche a Pepe Reina, che ha voluto mettere tre uomini in barriera.
Bravo,
sottolineando tre uomini, perché lo ha fatto convinto, in maniera convinta. E quindi
certo, Pirlo è un giocatore meraviglioso.
Sta di fatto che anche se avesse messo il quarto e il quinto, la palla sarebbe entrata ugualmente.
Però mi ha dato sensazione di facilità del tocco, cioè c'era lo spazio, un po' come quello di Del Piero con Casillas.
No, io credo, come mi ha suggerito il mio amico Alessandro Eremita.
Salutiamolo, anche se non capisce molto di calcio.
Che praticamente è stato portato psicologicamente a provare quel tiro, quella sorta di maledetta alla Cristiano Ronaldo, perché in quanto se ci fosse stata una barriera di 4-5 uomini, io credo che lui avrebbe provato il tiro a giro come prova di solito.
Beh,
però a vedere, diciamo, una barriera così corta, ha provato, forse gli è venuta questa idea geniale, che poi l'ha presa bene.
L'errore di Pepe Reina è quello di aver pensato che Pirlo la crossasse, anche perché è vero che la posizione della punizione era abbastanza defilata, però te lo devi aspettare da un giocatore come Pirlo, punizione Pirlo, che ti colpisce.
Beh,
ma tra l'altro non c'è solo il secondo gol, c'è il terzo che ha affossato completamente. Io non so più come incensare Paul Pogba. Ha fatto un gol, ma non è bello il tiro balisticamente, è la preparazione del tiro. Cioè, tipo Ollie e Benji, no? Cioè, si alza la palla così.
Anche se quel, diciamo, quella palla alzata, secondo me, è frutto di uno stop sbagliato.
Attenzione, attenzione, dietrologie.
Secondo me sì. Però in questo caso, beh, anche se fosse... parliamo di un giocatore francese, è mai più azzeccato, chapeau per quel gol.
Esatto. E, ricorda un po' quello di Zidane con Bayer Leverkusen. Non diciamo che sì.
No, vabbè, diciamo che era anche una partita abbastanza diversa dal punto di vista del peso.
Di pressione, eccetera.
E, però il gol è fantastico. Ha preso questa palla di collo esterno, palo gol, imprendibile per Pepe Reina. E tutti hanno parlato del gol, tutti hanno parlato di quanto è forte Pogba. E io, visto che sono un cazzone, invece mi fermo a vedere l'esultanza. Perché per me un grande giocatore deve avere anche una grande esultanza. L'esultanza di Paul Pogba merita di essere ricordata tra le esultanze più belle della storia del calcio.
Spieghiamola a chi non la conosce.
Ma è stato un balletto fantastico fatto con un movimento di avambracci, facendo poi dei giochi con le mani.
Che poi tra l'altro
mani.
Simboleggia un po' il chiudere, no? Un po' quando sei sulla nave, il sottomarino, chiudere con le porte così, no? Come
esatto,
si finita la partita,
esatto.
Chiuso. È una cosa un po' che facciamo sempre io e Luca quando lo batto a calcetto ed esulto, succede sempre così.
Non ho questa memoria così a breve termine, non mi ricordo molto
certo,
bene.
Certo, no, vabbè, ci sta. Napoli, quindi, allora, i critici dell'ultima ora di calcio, gli osservatori, come vengono chiamati, di calcio, compresi noi, adesso diranno Napoli è Serie B, ok. Napoli, ok, ha perso con la Juventus, ma fino a lì era arrivata seconda, è comunque terza, sta a 5 punti dalla Roma, certo sta a più 3 dall'Inter che si avvicina sempre di più, ma poi ne parleremo. La mia impressione è che all'inizio, adesso è facile fare solo il giorno dopo, però Benitez non è mai stato un grande allenatore di campionato, l'ha vinto solo col Valencia. Vabbè che il Liverpool storicamente non riesce a vincere dal 1990, ma lui è un allenatore più da coppe che da campionato. Storicamente le sue squadre fanno tanti gol, e qui si è visto a Napoli, ma ne subiscono tanti.
Certo, sì, si è visto appunto, quindi... come hai detto tu, nelle esperienze precedenti, come Inter, Liverpool, Chelsea. E, sì, è una squadra, secondo me, ancora in fase di costruzione. Tutti hanno dimenticato che hanno venduto il capocannoniere, Cavani. Rimpiazzarlo, anche se hanno comprato Mertens, Higuain, Callejon, non è comunque facile. Poi c'è da dire che il Napoli è una squadra giovane. E soprattutto sta facendo molto bene in Champions League, in un girone di ferro.
Sì, ma appunto Benitez bravo in Champions, meno in campionato, però adesso è andato benissimo. Ma la difesa? Cioè questa difesa non è
la difesa, la difesa giocava da 4 anni a 3. C'è bisogno di tempo per ristabilire le dinamiche, le posizioni.
Il giocatore più in difficoltà secondo me è Maggio. Non riesce a trovarsi bene in questa difesa qua.
Sì, stringere per uno che ha fatto il laterale alto 4 anni, diventare un laterale basso e pensare prima alla fase difensiva di quella offensiva diventa un po' complicato.
Cioè, per farci capire, il quarto difensore è una difesa 4, non deve fare il movimento di un esterno di un 3-5-2, perché più che altro è un giocatore difensivo, perché ha quello davanti che fa l'ala. E uno come Maggio, allora mettilo come ala, no? Poi è facile guardare da fuori le cose, però un giocatore che mi ha molto impressionato, i due giocatori che mi hanno molto impressionato nella partita sono Insigne e Buffon. Buffon perché le ha parate tutte, anche se erano i tiri alcuni, e Insigne perché è stato il più positivo.
Sì, Insigne più lo guardo più mi viene in mente Alex Del Piero, non so perché.
Ha attenzione,
le stesse movenze, prova gli stessi colpi. Anche se forse per un giocatore napoletano essere paragonato a una bandiera bianconera forse non è tanto adatto. Però sì, mi ricorda lui, è un giocatore bravo. E l'aggettivo che mi piace usare per Insigne è frizzante. Perché sì, è uno che accende la luce e ha la velocità per... e ai colpi soprattutto per cambiare la partita in qualsiasi momento.
In ottica campionato.
Per quanto riguarda Buffon invece si conferma il portiere che è, e che ogni tanto, diciamo, forse sarà l'età, ha qualche momento buio.
Beh, comunque dei guizzi importanti anche, forse delle parate anche che non servivano.
Da notare anche oggi ti sto interrompendo a palla, scusami.
Vabbè.
Da notare anche
io lascio il programma, vi saluto.
Da notare gli 80 metri di corsa sul gol di Pirlo.
Attenzione, 80 metri veramente. Vabbè, ma lì comunque col gol del 2-0 è ammazzato la partita. E quindi comunque, prima che tu mi interrompessi, volevo dire il calendario di Napoli e Juventus si può dire facile, nel senso che Napoli gioca in casa contro il Parma, che non è proprio uno squadrone. E la Juventus gioca sì senza difesa a Livorno, perché mancheranno Ogbonna e credo Bonucci. Però il Livorno non ha Paulinho, e non avendo Paulinho, che è quello che gli ha fatto segnare la maggior parte dei gol, prevedo una vittoria larga della Juventus, però mai dire mai. Invece la Roma giocava con il Cagliari, ma ne parleremo dopo, subito dopo questa canzone.
Io non parlo più.
Cambia il cielo, cambia la musica dell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La vita cambia idea, cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore, che brucia ma non vuole, un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà. Quando una stella muore, fa male. Sotto agli occhi porto livide, ho imparato a modo mio a leccarmi le ferite più invisibili, perché è così che si fa. Ma la vita le intenzioni e mai nessuno sa come fa. Quando una stella muore, che brucia ma non vuole, un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà.
Non è mai stata colpa mia. Questa era Giorgia. Non, ovviamente la canzone non si chiama Non è mai stata colpa mia, ma Quando una stella. Non è stata mai colpa mia. L'hanno detto poi i giocatori della Roma, perché quando ha segnato Berardi l'1-1 si è un po' riaperto il campionato. Siamo un po' contenti per questo, si è riaperto il campionato?
Ma sì, dicono dai. Di sì, dai, due pareggi di fila contro Torino e Sassuolo, soprattutto quest'ultimo in casa.
Ci può stare, ci può stare.
Ci può stare, ma comunque hanno fatto 10 vittorie di fila, dai.
No, cioè. 31 punti su 36 disponibili, dai, non possiamo dire che è una squadra in involuzione. C'è da dire che però Totti manca, si sente la sua presenza, la sua assenza si sente, e di molto. Borriello non incide così tanto, Ljajic ha giocato molto bene, però ha sbagliato dei gol che francamente... cioè.
Gliel'ho detto a Rudy Garcia di farlo mangiare a cena. Aveva una fame allucinante. Se ne ha mangiati 4-5.
Se ne ha mangiati veramente tanti.
Sì, sì.
Senza
sì.
Contare che la Roma è sembrata verso la fine non così cattiva. E soprattutto la cosa che mi ha colpito: non riuscite a gestire la palla bene. Lo stesso De Rossi, stiamo a 3 minuti dalla fine, non riesce a tenere il pallone lì, ma lo lancia subito verso attacco. Va bene la parte offensiva, la Roma deve essere sempre in attacco, però
c'è da dire anche, voglio essere il Giuliacci della situazione in questo caso, ieri c'è stata una pioggia incessante a Roma e quindi il terreno non facilitava un gioco così bello ed elegante, quello che esprime di solito la Roma, soprattutto in casa. Forse a nessuno interesserà, ma io ero presente a Roma, quindi so per certo che c'è stata una pioggia incessante.
Eri inviato per Febbra 90 Radio.
Beh, ovviamente, infatti ho aspettato fuori dallo stadio le testimonianze, che però non sono arrivate.
Ha
sentito qualche Arioma o Alazie, quindi
finita così. Beh, una Roma che sempre prima, la Juventus l'ha raggiunta a un punto, però c'è da dire che forse torna Gervinho, o è tornato, nel senso forse gioca qualche scampo di partita, Totti però non ancora, non si sa, è una squadra che è stata impostata su di lui. È particolare il fatto che un giocatore così importante abbia 37 anni e quindi sia soggetto magari a infortuni e nel corso della stagione potrebbe non farne.
Io non voglio allarmare i tifosi romanisti, però c'è bisogno di qualcuno che prenderà il posto di Totti, perché se il gioco della Roma è impostato su di lui da 10 anni almeno,
bisogna fare qualcosa.
Bisogna fare qualcosa, o si cambia modo di giocare o si cerca un nuovo Totti. Credo che sia più facile cambiare modo di giocare.
Sarà bellissimo, sarà bellissimo, perché tra due settimane, quando rivincerà la Roma, ah, la Roma da scudetto, diremo sempre così.
No, però è vero,
noi siamo dei followers, quello che dicono gli altri lo diciamo.
Ovvio. Anche se come io non accetto le critiche che stanno adesso piovendo sulla Roma, non ho accettato quelle che ci sono state nelle scorse settimane sulla Juventus, che si dava in crisi, non è più la Juve di prima, intanto aveva gli stessi punti, intanto aveva il miglior attacco, intanto aveva la miglior difesa, e adesso che vince col Napoli, no, la Juventus non ha mai mollato. Cioè, decidiamoci, cari giornalisti esperti di calcio, oppure come vi volete citare, così.
Benissimo. Una Roma che ovviamente con il pareggio non ha fatto male nella partita, anzi ha creato molte occasioni. Però fermiamoci un attimo sul Sassuolo. Napoli, Lazio, Roma ha fatto 5 punti.
E Inter.
Non è andata bene con l'Inter. Non è andata bene.
Va bene, tutti quando parliamo del Sassuolo e si chiede ai giocatori o all'allenatore del Sassuolo, la cosa che si dice è che dopo la scoppola con l'Inter hanno capito che stavano in Serie A, esatto. E quindi hanno iniziato a giocare.
Anche perché non giochiamo. Fenomeno Berardi, oggi sulla Gazzetta dello Sport lo paragonano a giocatori meritevoli della nazionale. Attenzione.
Boom.
Esatto, questo è il nostro pensiero sulla cosa. Berardi, ok, che ha fatto 6 gol, 4 però sono cioè 4 sono su rigore, tra l'altro 3 in una stessa partita. Vabbè, lasciamo perdere. 3 gol in una stessa partita, in una vittoria un po' con la Samp, pochino
rocambolesca.
Però guardavo i gol fatti e i gol subiti. L'Inter è stata paragonata, poi ne parleremo, a quella di Sigi Simone del triplete con 29 gol fatti, quindi resta il miglior attacco. Però se guardiamo le altre tre, abbiamo un Napoli che non è il terzo miglior attacco, perché è al secondo posto pari merito Roma e Juventus, ma la cosa che mi interessa sono i gol subiti. Ecco, la Roma va bene, a parte lo scivolone del Sassuolo, 3 gol in tutto, no? Però Napoli, Juventus e Inter a 12, rispetto a 10, 11 e 12. Questo che vuol dire? Che a parte il grande miracolo della Roma, ci sono 4 squadre che stanno tutte lì, compresa io metterei anche la Fiorentina,
sì.
Quindi poi parleremo anche del crollo del Milan. Quindi la mia domanda è: non è che forse ci sarà un riassestamento con magari un Inter in una posizione più alta, o comunque un avvicinamento delle squadre, perché la Roma non potrà mantenere questo ritmo, già l'abbiamo visto.
Io non voglio sbilanciarmi sull'Inter,
ma sbilanciamoci
e fare, diciamo, progetti a lungo termine. Però la vedo come la squadra che potrebbe fare meglio in continuità, cioè avere sempre lo stesso rendimento durante tutto l'anno. È la squadra che mi convince di più dal punto di vista anche dell'organico. Cioè non ha un rendimento eccellente, anche se realmente abbiamo perso hanno perso solamente una partita,
tra l'altro con la Roma, in una grande stagione
contro
di
la Roma, e ci sono stati tanti pareggi, molti fortuiti. Però la verità, appunto, è che ha un bel rendimento, ha il miglior attacco, come hai appena detto tu.
Ha vinto contro l'Inter 2, scusa, contro il Livorno, che si era opposta, dico Inter 2 perché ci sono 4 giocatori dell'Inter, 5 che fanno parte del roster della squadra di Moratti, anzi no, di Tohir.
Aspetta, 5 giocatori?
Sì, parlo di Benassi, Duncan, Bardi.
Ma perché Bardi non gioca già con l'Inter?
No.
Okay. Ah no, perché mi sembrava che fosse quello.
Fosse già tesserato, cioè, con l'Inter.
Sì, d'altronde l'ha buttata veramente bene con un colpo di reni dentro la palla.
Io secondo me tra 5 mesi sentiremo parlare. Scandalo, scommesse, Bardi, l'Inter.
No dai, poveretto, è stato sfortunato.
Però tecnicamente cosa voleva fare? L'ha proprio ricacciato da dentro, che
sì, io credo che una papera di quelle non l'ho mai vista in vita mia. Mi dispiace.
Fortuna che l'ha fatta a Livorno, così si è levato le cartucce. Non è la prima papera, perché anche contro il Napoli ne aveva fatta una, l'abbiamo commentata nelle scorse puntate. Però io sono della filosofia: meglio sbagliare in provincia, dove magari il risultato non conta, cioè conta comunque, però hai perso con l'Inter, tu fai un altro campionato, ci sta, dai.
Sì, io però riguardo a Inter-Livorno, riguardo al 2-0, riguardo alla papera di Bardi, riguardo a Kovacic che fa un assist fantastico per Nagatomo.
Kovacic, meraviglioso.
Voglio parlare del rientro di Javier Adelmar Zanetti. finalmente, dopo sei mesi e non so quanti tot giorni perché non mi va di ricordarlo, è rientrato a 40 anni.
40 anni.
Standing ovation all'ingresso in campo, e credo che continuerà ancora per un po'.
Potrebbe ritagliarsi il ruolo del... A parte alcuni hanno detto, tra l'altro Bergomi, capitano non giocatore, lasciamo perdere. Però potrebbe veramente ritagliarsi il ruolo del dodicesimo uomo, perché come rincalzi ci sono Kuzmanovic, Pereira. Penso che Zanetti sia un pochino più forte, un pochino.
Zio Bergomi, vatti a fare il monociglio prima di parlare di Javier.
Attenzione, poi... perché Bergomi potrebbe essere parte della prossima dirigenza interista. Sai che c'è questo rumor? Lo vorrebbe Toir.
Toir, che problemi ha?
Benissimo.
No, che poi Bergomi Zanetti, abbiamo il passaggio del testimone, perché la fascia da capitano è passata da lui, dallo zio al tractor. Sì, secondo me è un giocatore che appena rientrerà in forma e prenderà il ritmo partita potrebbe anche essere decisamente tra gli 11 titolari.
Lo vedi tra gli 11 titolari?
Sì, soprattutto come interno di centrocampo nelle partite un po' più complicate al posto di Taider.
Parliamo degli interni di centrocampo e siamo il più tecnici possibile, così annoiamo tutti i nostri ascoltatori. Il problema di Mazzarri, che ha sollevato in conferenza stampa dopo la partita, era che lui ha moltissimi interni di centrocampo, tre su tutti, Alvarez, Kovacic e Guarin, che hanno un grave problema, cioè che vogliono la palla sui piedi. Alvarez molto meno, infatti uno dei migliori, e vanno poco verso gli inserimenti a inserirsi. Zanetti, che è storicamente ricordato per l'uomo che vuole la palla sui piedi e la porta lui fisicamente senza passarla,
sembra un giocatore di rugby però usa i piedi.
Esatto, e c'ha pure i tronconi. Mi chiedo, può essere giusto per una squadra di Mazzarri? Lascia perdere quei 10 minuti veramente fantastici di un giocatore che vuole dimostrare che non è finito, che riesce a superare l'infortunio, quindi è andato al massimo. Però mi chiedo, tra 5-6 giornate Zanetti potrà essere messo tra gli 11 titolari, come tu hai detto, ed è un giocatore che però tiene palla? Cioè, se la può permettere l'Inter, in fondo è stato il problema di Stramaccioni far coesistere, cambiasse Zanetti.
Sì, però non so, secondo me è un giocatore troppo fondamentale anche dal punto di vista psicologico per la squadra. È un giocatore che quando sei in difficoltà tu gli passi la palla e lui non la perde.
Questo è importante.
In alcune circostanze della partita è fondamentale avere un giocatore del genere.
Sì, no, ma ne sono convinto anch'io. Il problema è questo, perché già lui dice con Kovacic è molto difficile farlo diventare un nuovo Hamsik proprio per questo.
Io poi credo che con un ipotetico ingresso negli 11 titolari di Javier Zanetti sia possibile per Mazzarri finalmente avere le due punte. Perché Zanetti si occupa molto meglio della fase difensiva, e quindi si potrebbe, diciamo, rinunciare alla mezza punta come Guarino, Alvarez o Kovacic, che hanno, diciamo, preso questo ruolo nelle prime 11-12 giornate di campionato, e lasciarlo a Rodrigo Palacio, aspettando il rientro di Diego Milito, di Mauro Icardi.
Quando tornerà Diego Milito?
Ma non lo so.
Tra l'altro Icardi si è fatto la moglie di Maxi Lopez, questo gli dobbiamo dirlo. Fatto. Beh, nel senso, scusate il maschilismo del termine, sta avendo una liaison da Genoves con la moglie di Maxi Lopez, che scrive su Twitter sono triste.
E gli ha fatto però bene, perché ha fatto un gol da 3 punti per il Catania.
Ma si sa che i giocatori corno. Benissimo, questo era il momento querela. Tante altre cose da dire sull'Inter. Secondo me l'inadeguatezza di Guarin, non solo perché è un giocatore discontinuo, ma anche perché Mazzarri secondo me non sa cosa fare con lui. Ha provato a inizio, alle prime giornate, a metterlo come interno di centrocampo, ha provato poi a metterlo come trequartista, come Stramaccioni, però è un giocatore che dovrebbe più sfruttare la sua fisicità, dovrebbe essere più continuo.
Io credo che non nel mercato di gennaio, però nel mercato estivo, quello che andrà dal 2014 al 2015, lui sia uno dei possibili partenti della squadra dell'Inter.
Ci sono delle offerte, magari il campionato inglese potrebbe essere più congeniale a lui, magari un tipo di preparazione diversa, fatta più aerobica che muscolare.
E soprattutto più indisciplinato tatticamente, c'è da dirlo, perché non lo è. È no, un interno di centrocampo che...
Boban ha detto una cosa molto intelligente, che Guarin è uno che gioca sempre... ha due problemi, ha detto. Il primo, che non passa mai il pallone, questo è vero. Veramente a questi livelli fa strano vedere un giocatore che gioca da solo. Poi in un livello così alto non dovrebbe essere possibile. E il secondo, che ogni azione che fa Guarin si spompa, nel senso che ogni azione sembra quella decisiva, invece in un arco di una partita devi imparare a gestirti fisicamente per non avere quei cali in mezzo.
Sì, io credo che Guarin sia definibile come una dinamite, come questa canzone.
Questa era la sensualissima
Miley Cyrus. Infatti la dinamite prima di, della quale parlavo prima non era assolutamente per la canzone, ma era per lei.
Esatto, esatto. La canzone significa palla demolitrice di demolizione, grazie a Google Traduttore. È un po' come il Milan in demolizione. Pareggio con il Chievo, ultima in classifica. Allegri non rischia la panchina perché, come dicevi tu prima, chi se la prende la panchina del Milan?
E credo che anche nel Milan ci sia un problema di traduzione, perché forse non si capisce Allegri con la squadra.
Infatti, tra l'altro Balotelli non giocava perché era squalificato, quindi il peso
dell'attacco. Pensavo fosse in vacanze.
No, okay. No. C'è stato un vertice ad Arcore, ovviamente, perché il Milan è di Berlusconi.
Non era un bunga bunga.
Esatto, non era una scena elegante. Barbara, che oltre a essere molto bella,
no, siamo sicuri che non era bunga bunga allora?
Attenzione, il terzo momento querela della serata. Barbara Berlusconi sta, come abbiamo visto tutti, è lampante, cercando di prendere il posto di Gagliani, ma per questa stagione il padre le ha fatto capire che non c'è strada. Sembra anche stupido cambiare gestione tecnica in questo momento, perché forse Allegri potrebbe essere l'unico a poter risollevare il Milan, perché lo conosce di più da 4 anni. Non lo so, io ho visto una partita molto decisamente noiosa. Una partita contro il Chievo noiosa, e soprattutto la cosa che mi ha colpito è che il Milan è uguale all'Inter dell'anno scorso. Cioè, una squadra fatta che tenta di fare un gioco d'attacco, di possesso palla, ma che non avendo gli uomini e l'intensità viene sempre fregata da tutte le squadre piccole, chiamiamole così.
Ma parliamo come mangiamo. Il Milan fa veramente schifo.
Benissimo.
Cioè non riesce a imprimere un tre passaggi di gioco, niente, niente.
Il problema è che se l'assenza di Pirlo era stata, come dire, come si dice? Quando l'assenza viene colmata, benissimo. L'assenza era stata, perché capito, era finita la musica, quindi ho detto perché parlare ancora. L'assenza è stata colmata da Ibrahimovic, poi da Boateng, eccetera, da giocatori comunque che chiedevano il pallone su di loro. Adesso il Milan ha Montolivo, che non è né un regista né un interno di centrocampo, è una figura a metà che ha bisogno per forza di un giocatore che giochi il pallone, e il Milan non ce l'ha, perché De Jong e Montari saranno bravissimi a interdire, ma sono meno bravi a giocare. Quindi la mia domanda è: devono comprare qualcuno a gennaio? Chi viene a gennaio al Milan?
La mia domanda invece è, non è una domanda ma un'affermazione, perché non spostare il Milan come squadra di calcio nel campionato rugbistico italiano? Perché con incontristi come Poli, Montari, De Jong, sarebbe una squadra fantastica, di un agonismo puro proprio.
Tra l'altro tornato Abbiati in porta al posto di Gabriel, Sinceramente, non si può parlare di questa partita perché grandi occasioni non ci sono state. Paloschi è stato il più dinamico tra i veneti, da Pellissier stupido.
Sì, da ricordare poi appunto le due espulsioni, una di Montolivo e l'altra di Pellissier, e soprattutto i due gol divorati, uno per parte, uno da parte del Chievo, adesso mi sfugge il nome.
Paloschi mi sembra.
Bravo Paloschi. Che non riesco a capire come fisicamente lui l'abbia potuta mettere sull'esterno della rete.
No.
E poi Robinho che guarda, no, sul Robinho non mi spreco perché comunque quello più. Guarda, forse quello era il gol più difficile che ha sbagliato, quindi esatto. Lasciamolo perdere, bravo Bigno, bravo The Bicycle come vieni chiamato da Pellegatti. E quindi va bene così, fa niente, hai preso il palo già tanto aver preso lo specchio
sì,
della porta.
Sì, infatti. Ma il più positivo tra i giocatori del Milan è stato ovviamente Kakà, giocatore di dimensione internazionale, nonostante magari non sia più fisicamente quello di un tempo, è comunque un giocatore fantastico.
È veramente un top player, Kakà è veramente forte.
E secondo me se non avesse Kakà il Milan starebbe ancora più in basso. Adesso, se guardiamo la classifica, prima parlavamo di Roma, Inter, ovviamente Napoli, Juventus e forse anche Fiorentina, perché insomma stanno tutti lì nel giro di 8 punti. Se invece guardiamo il Milan, vediamo che sta veramente in basso, addirittura sotto Genoa, Lazio, Atalanta e Verona. Va bene, il Verona sta facendo un grande campionato, ammettiamolo. Il Genoa è tornato grande grazie a Gasperini, ma Lazio, Atalanta, cioè la Lazio si sta ridimensionando ed è comunque sopra il Milan. L'Atalanta che storicamente fa un campionato da 44 punti e poi gioca come vuole.
Diciamo che in questo caso Allegri potrebbe utilizzare un escamotage utilizzato dal celebre boemo Zdeněk Zeman, che in un'intervista nella quale nel periodo in cui allenava il Lecce diceva: mister, lei ha 4 punti sulla zona salvezza. E il boemo rispose: no, sono a meno 3 dalla zona UEFA. E in questo caso Allegri perché deve dire siamo a meno 10 dalla zona UEFA? Potrebbe dire siamo a più 7 sulla zona salvezza. Quindi va bene così, vediamo il bicchiere mezzo pieno.
Infatti la cosa che mi colpisce del Milan è il ruolino delle vittorie. 3 vittorie in 12 giornate vuol dire che hai un quarto delle partite, sì, le hai vinte ovviamente, però se fai un conto su 38 giornate vuol dire che la matematica mi assiste, fai una roba come 12 vittorie, per 3, 10, vai arrivi a 36 punti, cioè il Milan vuole arrivare a 36 punti alla fine della stagione, non lo so. Quello che sai è che possiamo parlare 2 minuti della Fiorentina, che vince contro la Samp 2-0, grande Pepito Rossi, capocannoniere, 11 gol.
Chi più ne ha più ne metta, ragazzi, questo è un giocatore fantastico e io voglio sempre di più sottolineare la fiducia che è stata data dalla Fiorentina a Rossi, che era rotto e veniva da 2 importanti infortuni. Quindi onore alla Fiorentina, onore a Giuseppe Rossi e onore soprattutto a Vincenzo Montella, che ha dato un gioco fantastico alla squadra viola.
Valleys of the wilderness and time, only to find out that you have love in places I can't describe. Yeah. I need you. It's the sunrise. I just wanted to let you know I love you. Don't ever let go, 'cause the sun don't shine when you're not around mine. And I could never be without
come ogni puntata, Messie Tussaud ci parlerà di un grande giocatore di calcio. In questo caso si tratta di uno dei 2 tedeschi della grande Inter de Record. Scopriremo chi solo dopo questa canzone.
in the ocean, dead and cast away. Her innocence is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate.
Lothar Herbert Matthäus nasce ad Erlangen in Germania il 21 marzo del 1961. Affermatosi in Bundesliga nel 1979 col Borussia Mönchengladbach, già nell'80 apporta un valido contributo alla sua nazionale campione d'Europa. Nell'84 viene comprato dal Bayern Monaco, con la quale vince 3 campionati. In seguito fu acquistato dall'Inter del presidente Ernesto Pellegrini per 5,6 miliardi di lire. Nel periodo interista vinse lo scudetto dei record, che l'Inter vinse nell'89 con 58 punti in 34 partite e che è tuttora un record per i campionati italiani a 18 squadre e 2 punti per vittoria. Matthäus segnò il gol decisivo nello scontro diretto con il Napoli. Nello stesso anno vinse con i nerazzurri anche la Supercoppa italiana. Nella stagione 90-91 contribuì alla vittoria della Coppa UEFA, la prima dell'Inter e della sua carriera personale. Nella doppia finale italiana contro la Roma, segnando il rigore definitivo 2-0 nella finale di andata giocatasi a San Siro. Il ritorno finì 1-0 per i giallorossi. Era dai tempi di Herrera che l'Inter non conquistava un titolo europeo. Il 12 aprile del 92 contro il Parma, Matthäus ebbe un grave infortunio, rottura dei legamenti del ginocchio. Quella stagione inoltre era vissuta tra le crisi della squadra passata da Corrado Rico a Luisito Suarez e personali da una famiglia a un'altra. Così, di comune accordo con la società, venne ceduto di nuovo al Bayern Monaco per 3 miliardi di lire. La sua ultima annata nelle file del Bayern di Monaco si conclude con la clamorosa sconfitta nella finale di Champions League per mano del Manchester United, che si aggiudica l'incontro negli ultimi minuti mentre Matthäus era stato appena sostituito. Lasciò quindi il calcio europeo senza poter conquistare l'unico trofeo continentale mancante nel proprio palmarès. Nel 2000 passò ai New York MetroStars e a fine stagione diede l'addio al calcio professionistico, iniziando nel contempo l'attività di allenatore. Ascoltiamo Say Something.
This shit was all I knew. How someone else's success brings pain. When you're no longer involved, that person has it all, and you just stuck standing there. But I'm gonna need you to say something, baby. Say something, baby. Say something, baby. Say something. I'm gonna need you to say something, baby. I'm gonna need you to say something, baby.
Yeah, it really sucks, but ever since I've been long gone, I traded in my señorita for a microphone. I hate the way we fell apart, girl, it's sad to see. Your life is good, but me and you, we a catastrophe. If I was unsuccessful, would you be satisfied? I need a paramedic, girl, I'm feeling paralyzed. If I can choose, you will always be a friend to me. The more money I made, you're acting like my enemy. It's crazy, I can't help it if your feelings change. Off the pressure would turn you into my diamond babe. I can something so familiar be so strange. Closest friend, get it strange when your status change. It's about mistake, that where I am and where you at.
Nel 1986 è il leader della nazionale tedesca. Ai mondiali persi in finale contro l'Argentina di Maradona, che Matthäus neutralizzò nel primo tempo marcandolo a uomo, mentre nella ripresa l'asso argentino fu preso in consegna da Karl-Heinz Forster. Fu il capitano e il trascinatore della Germania campione del mondo a Italia 1990. Nel corso del torneo mise in mostra tutto il suo repertorio, al punto che venne eletto miglior giocatore della manifestazione e a fine anno fu proclamato pallone d'oro, proseguendo la striscia di successi l'anno successivo, aggiudicandosi la prima edizione del FIFA World Player. Successivamente venne impiegato come difensore libero e disputò ancora 2 mondiali da titolare fisso, stabilendo così il record di partite disputate nel campionato del mondo, nonché il primato di partecipazioni alle fasi finali dei campionati mondiali. Matteus ha militato nella squadra nazionale per 20 anni, dal giugno 1980 al giugno 2000, collezionando ben 150 presenze e segnando 23 reti. Il 6 settembre del 2001 diventa allenatore del Rapid di Vienna. Negli anni allenerà numerose squadre in tutto il mondo, passando per Serbia, Israele, Ungheria, Brasile e Argentina, fino all'ultima esperienza nel 2011 con la nazionale bulgara. Fu un regista di centrocampo dotato di grande forza fisica, prepotente velocità, piglio da leader, ottima tecnica e di un tiro preciso e potente che gli consentì, insieme alla sua abilità negli inserimenti, di andare a segno molte volte in carriera. Si distinse come brillante specialista di calci piazzati e rigori. Negli ultimi anni della carriera, essendo considerato troppo lento per giocare in mediana, fu spostato in posizione di libero, ruolo nel quale seppe adattarsi alla perfezione, continuando a mantenere elevatissimi standard di rendimento. Concludo con una frase di Diego Armando Maradona per chiudere la descrizione di questo fantastico giocatore: il miglior avversario che abbia avuto in tutta la mia carriera. Credo che basti questo per definirlo. Ascoltiamo Suspicious Mind.
We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say.
E questo era Lothar Matthäus, con noi sempre Luca Bianco, ci regala emozioni con il suo Messito Suo, che potete trovare ogni mercoledì alle
17.45 su www.radiofonica.com.
Se invece amate un programma di libri, c'è un ragazzo molto bravo che fa un programma con Alessia Dandy,
che inizia alle 21.30 il mercoledì,
si chiama Biblioteradio. Poi potete sentire anche Zaire se volete alle 10, ma non vogliamo dirvi tutto il palinsesto. Quello che vogliamo dirvi sono i risultati delle altre partite, parlarne un pochino, perché no, parliamo di questo Genoa che, rivitalizzato dalla cura Gasperini, arriva a battere 2-0 il Verona, che non riesce a tenere il passo dell'Inter e sì, forse è condannato a una giusta salvezza.
Partita chiusa e incanalata già nel primo tempo con un 2-0 nei primi 45 minuti. E il Verona, in queste prime 12 partite di campionato, abbiamo notato questo: in casa è imbattibile, fuori casa è molto 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 vulnerabile.
Esatto, se contiamo che le partite in casa sono 19, mettiamo che le vincesse tutte, può fare un'ottima salvezza.
Beh sì, mancano 18 punti alla salvezza, che esatto, credo sia l'obiettivo primario di questa squadra, anche se è un bel organico.
Beh, direi che già a gennaio potrebbe festeggiare.
E soprattutto non dimentichiamoci che una neopromossa.
Esatto, forse l'obiettivo delle neopromosse è quello di fare un primo campionato a sé stante. Chievo Milan, parlando di squadre minori, l'abbiamo detto 0-0, cioè parlando solamente del Chievo. I nostri amici milanisti non
da sottolineare abbiamo. La prima vittoria del Catania e del mitico Gigi De Canio,
con gol di Maxi Lopez, lo dicevamo prima,
appena cornificato.
Esatto. E parliamo anche della vittoria dell'Atalanta contro il Bologna. Ci sta perché Atalanta giocava in casa, è stata una partita dura, partita maschia.
Qui su Atalanta-Bologna fatemi dire questo: Curci, tu porti merda. Esatto. Tu fai retrocedere tutte le squadre dove giochi.
Benissimo, cioè, un'altra querela da Curci.
Assurdo. Ma che papera mi hai fatto su Marco Livaia,
paperone,
Curci?
Paperone.
Dai.
Cioè, Livaia non segna nemmeno col cannone. Dai. Ma per continuare questa questa corrente di partite che sono state giocate. Cagliari-Torino 2-1, Conti segna un gol meraviglioso, una punizione da dove? Da casa mia l'ha segnata, un gol molto bello, ci voleva. Conti poi è stato molto bello perché ha abbracciato il figlio, e la cosa bella è che Conti è uguale al padre Bruno, e il figlio è uguale al figlio, al padre, che è il figlio di Conti. Insomma, tutti sono uguali, la mamma deve essere contenta.
Guarda, su Daniele Conti è veramente fantastico, io lo definisco solamente come il leader, è veramente il leader della squadra sarda, c'è sempre, ogni stagione c'è sempre.
Un giocatore che non è mai stato decisivo, anzi molto spesso ha alternato comunque anche il ruolo che non permette di essere idealizzato dai piccoli fan, no? E ha segnato un grande gol contro...
Chi? dimmelo.
No, perché in realtà stavo pensando non tanto al gol di Conti quanto alla prossima partita che giocherà Conti, cioè contro la Roma. E quindi se gioca a Roma magari potrebbero fare un altro scherzetto, cioè la Roma ha subito gol da Cerci e ha pareggiato, ha subito gol dal Berardi che è il nuovo fenomeno del Sassuolo. Adesso
storicamente poi Daniele Conti abbiamo visto che nelle ultime stagioni è sempre andato a segno con la squadra capitolina.
Sì, esatto.
E credo che Bruno quasi gli faccia qualche pozione magica a cena. Parlavamo
di giocatori che portano sfiga, ma anche Ventura ce n'ha un pochino, perché Conti ha segnato al Torino e questo 2-1 va bene, è una partita che nessuna delle due secondo me meritava tanto di vincere. Forse tacciatemi di eresia se volete, basta che lo facciate sulla nostra pagina Facebook Febbra 90 Radio. Altre cose da dire,
il Parma che ha pareggiato in casa con la Lazio. E da sottolineare questo confronto tra Keita, 18 anni, proveniente dalla cantera del Barcellona, un gol bellissimo dove scarta il portiere e deposita in rete, e dopo pochi minuti arriva il gol di colui che ha il doppio della sua età, Alessandro Lucarelli, il recordman, il leader, il capitano del Parma, che noi abbiamo intervistato quest'estate.
E potete vedere sulla nostra pagina Facebook, che si chiama sempre Non è cambiato in 30 secondi Febbra 90 Radio, oppure aggiungete il nostro avatar Carletto Radiofonica Mazzone. Vi promettiamo che cambieremo il nome, perlomeno fino a quando non verrà in trasmissione Carlo Mazzone. Poi lo cambieremo a seconda degli altri giocatori che ci verranno a trovare. Ho veramente visto positivamente una squadra, cioè il Chelsea. No, scherzo, parliamo di calcio estero. Il Chelsea, parliamo un po' di Premier League. Il Chelsea pareggia 2-2, mantiene l'imbattibilità di José Mourinho in casa con un rigore proprio da campionato italiano. Ramirez si butta come un dive, direbbero gli inglesi, e quindi salva la panchina. No, non la salverebbe comunque, ma salva il record di José Mourinho.
Sì, in Inghilterra diciamo che Natale è arrivato prima allo Stamford Bridge, perché siamo stati fortunati nel vedere questo bel ballo volante di Ramirez che cade, vola come una farfalla. E poi appunto pareggiare al 95esimo il gol, sottolineo, di Hazard, un po' polemico nell'esultanza perché messo fuori ultimamente da José Mourinho.
Ma si sa, con José Mourinho sei un soldato che segui fedelmente la causa, oppure quello lì è la fuori è la porta per uscire dalla rosa.
Ricordare la vittoria dello United contro la capolista Arsenal.
Quindi il Chelsea che pareggia, ma nonostante questo pareggio guadagna un punto su tutte le altre. Perché
esatto,
il Manchester
esatto,
che ormai con il nostro grande amico David Moyes, lo sappiamo tutti, che con il suo Manchester United forse arriva a metà classifica con questa vittoria. Van Persie punisce i suoi ex dell'Arsenal, perde anche il City, perde il Tottenham, vince il Liverpool. Quindi il Chelsea si avvicina rosicchiando un pochino sempre di più all'Arsenal. Parliamo di un grave infortunio, e qui parliamo anche di pallone d'oro, perché si è infortunato Lionel Messi, rientrerà nel 2014. Quindi la domanda è: a chi daresti?
Adesso là volevo arrivare.
Non daresti il pallone d'oro a Messi?
Allora guarda, io vorrei far vedere ai nostri ascoltatori le mie dita come sono puntate. Allora, caro Blatter o caro Friends Football, ok,
quello che ti pare,
ora tu azzarda a dare il pallone d'oro a Messi un altro anno, che è indubbiamente il giocatore più forte del mondo, bla bla
sì,
bla bla bla
tutti, eh?
Frank Ribéry.
Ecco, qui sono molto molto contento di essere completamente in disaccordo con te. Cioè, è vero, parlando anche con persone, no, che capiscono meno di calcio, eccetera, dicono: Ribéry dovrebbe vincere perché il pallone d'oro si dà sia al giocatore più forte ma anche a quello che ha vinto di più. Va benissimo, seguiamo la linea Cannavaro 2006, ok. Però secondo me Ronaldo ha un ruolino di marcia da pallone d'oro. Più gol fatti di quante partite giocate nel Real Madrid, sempre decisivo. Non ha vinto niente, ma cavolo, cioè arrivato in semifinale, vabbè, è stato battuto da Borussia Dortmund. Ha una squadra in Portogallo che non ha manco fatto a Confederations Cup perché non vince nulla, non ha mai vinto nulla nella sua storia.
Guarda, su CR7 non saprei più con che aggettivi descriverlo, perché è un giocatore formidabile, è solamente stato sfigato a nascere e a giocare nella stessa era di Messi, non perché Messi sia superiore, ma il livello è così vicino tra i due.
Ma restiamo sul pallone d'oro, se non lo dai a Messi perché basta ripetitività, poi Messi non ha vinto niente quest'anno, quindi ok, diamolo a Ribéry. Però tra Ribéry e Ronaldo, allora se dobbiamo seguire il giocatore più forte tra quelli ci metti o Messi o Ronaldo. Però secondo me Ronaldo è meglio di Ribéry, perché Ribéry ha vinto grazie anche al collettivo. Ronaldo ha vinto nonostante il collettivo, e questa secondo me è la grande differenza. La pensate come noi? Mandateci una mail bomba alla nostra pagina di Febbra 90 Radio.
Ma adesso, parlando di Ribéry,
sì,
passiamo alla vittoria netta del Saint Germain, portato avanti dallo straripante Ibra che realizza una tripletta.
Naturalmente questo collegamento solamente perché Ribéry è francese.
Esatto,
non perché...
poi ascoltiamo 2 minuti di questa canzone e ci ritroviamo per i saluti tra 120 secondi, perché mi faceva brutto dire 2 minuti di nuovo.
In that Bible, so I'm next in line for that title. It had nothing to do, I was idle. But we're sitting in the studio with Tiger. No, but climbing high, we ain't on the Kilimanjaro. And then trying to kill, they don't really know what's happening. Now we got our clothes on a mannequin. We don't want no comparison, not overdose and extravagance. We went for gold and got platinum. I told my bro to get an ambulance, cause I caught a gold and we're them. Yeah. How can home be where the heart is when your shadow even can leave you when you are in darkness? Still get stopped by Sergeant Pepper looking for that Ziggy Stardust. After a lifetime of regret, I'm just looking for some answers. Yeah.
Love that record, bro. I love it when you get together.
Questa era Children of the Sun, noi siamo più Children of the Wine.
E io invece sono un po' ubriaco, guarda.
Benissimo, direi che l'Etanolo ti mette anche l'R-Moscia.
L'R-Moscia.
Chiudiamo con un aggettivo. Voglio trattare un aggettivo su questo Bayern che arriva a 37 vittorie consecutive, mai successo nella storia della Bundesliga.
Vorrei allenarlo anche io, perché sarei stato in grado di fare lo stesso.
Benissimo. Vi salutiamo, vi ricordiamo che torneremo come sempre la settimana prossima lunedì, ci saranno le nazionali, quindi non abbiamo ancora parlato di Italia e Germania perché non vogliamo dire niente prima per non portare sfiga alla nostra nazionale. Vi ricordiamo che quando abbiamo
però cari grucchi, voi con noi avete una brutta, come si dice, ma non mi viene la parola.
Direi
storia.
Direi storia. Quello che direi è che noi non supereremo mai
questa fase.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.